Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Buongiorno a tutti, bentornati questo martedì a Spazio Benessere. Questo martedì parleremo di un argomento un pochino autunnale. Parleremo di cucina popolare, ma anche di cucina del benessere, quindi cercheremo anche di capire come meglio usare gli ortaggi invernali e come da tradizione si sono usati questi ortaggi invernali. E ne parleremo con un ospite speciale, già abituata ad essere in radio perché è stata in Radio Rai per 4 anni con le ricette, cultrice ed esperta appassionata della cucina di casa, quella cucina ormai quasi dimenticata e un pochino anacronistica, come mi sottolinea, ma pur sempre anche un'ottima maestra di cucina, esperta di erbe, raccoglitrice di erbe, di funghi e anche sommelier, e che ha definito la cucina popolare con un termine che a me è piaciuto molto, che è cucina anarchica. Vedo bene questo termine nelle cucine casalinghe, dove ognuno mette un po' le dosi che vuole a seconda di quello che ha, a seconda di come può piacere. Parleremo di minestre in particolare con la nostra ospite, perché sono un sostentamento già dal Medioevo, quindi è uno dei piatti che è meno cambiato rispetto a tutte le variazioni che la cucina ha avuto in questi secoli. Il minestrone veniva definito pulmentarium, era il sostentamento contadino per eccellenza, con quello che all'epoca si poteva trovare, e poi ha subito molte declinazioni. Andiamo da ricette molto poco salutari, come vedremo dopo, come il brodino di dado, ha delle minestre molto sostanziose, a volte anche troppo caloriche, che possono diventare un piatto unico quando troviamo dentro legumi, cereali e quant'altro. Ecco, quindi diamo il benvenuto a Lucia Pertoldi, benvenuta a Spazio Benessere.
Grazie.
E raccontaci un pochino questa storia della cucina di casa popolare ma anarchica e delle minestre che si collegano a questi riti un pochino contadini.
Bene, bella domanda. È molto difficile anche la risposta, proprio perché, come hai detto, è anarchica e quindi è un tipo di cucina difficilmente inquadrabile, difficilmente incasellabile proprio anche nella definizione. Difatti anche di recente ho letto anche un'altra definizione riguardo la cucina di casa, che è proprio questa cucina orale.
Si abbina tranquillamente, la cucina sì, è orale, quindi orale. La tradizione è giusto, certo, che sia orale.
È una, anche se questo termine ci riporta molto indietro nel tempo, proprio perché la cucina orale era definita la cucina contadina, la cucina povera per eccellenza, in antitesi proprio alla cucina scritta, che era la cucina delle classi nobili, borghesi, e quella che riempiva appunto i ricettari dal 1700-1800 in poi. La cucina popolare contadina appunto ancora oggi è difficile estrapolarla un po' da quelle che sono le abitudini quotidiane della famiglia, no? della casa. Difatti molte volte a me è difficile anche riuscire a trovare le ricette, a parlare con le persone di certi argomenti, soprattutto di minestre, proprio perché è il cibo quotidiano, e il cibo quotidiano quindi non veniva dato, non si dà peso, non è, molte volte una delle risposte era proprio non è una ricetta.
Ecco, e quindi è perché ogni casa aveva la sua, giustamente.
Ogni casa aveva la sua ed erano ricette molto identitarie, no? Quindi che raccontavano anche il grado di cultura, il grado di civiltà, raccontavano l'orto. Ecco, questo è anche un argomento molto interessante, anche perché ritengo che le minestre, certe minestre, arrivano dall'orto, quindi è proprio nell'orto che dobbiamo andare a vedere, e oggi va molto la fotografare le cose, quindi andiamo a fotografare gli orti.
Questa è una cosa per me molto salutare, perché nell'orto c'è tanta salute, ci sono tanti ortaggi anche dimenticati, che quindi sarebbe anche bene, malgrado non se ne parli perché non è cucina scritta, forse riportarli fuori e spiegarli.
Certo. Ecco, diciamo che io mi sono aiutata con degli appunti, no? Proprio perché ho una certa età, quindi la memoria ogni tanto fa difetto. E devo dire che una bellissima definizione di cucina di casa l'ha data il professor Montanari, Massimo Montanari, quindi un tuttologo, forse l'esperto più conosciuto, più famoso per quanto riguarda la gastronomia. Lui è docente di storia dell'alimentazione e storia medioevale all'Università di Bologna. Ha promosso anche quello che è il museo, no? Perché la cucina di casa ha un museo, e lo ha a Forlimpopoli, nella casa natale dell'Artusi. E quindi non è una cucina, quindi quando parliamo della nostra cucina dobbiamo anche capire che è una cucina che è sempre esistita, e nonostante la situazione gravissima di oggi, per il fatto stesso che in casa non si cucina più, esisterà sempre.
Beh, quella che ha dato
cucina.
Anche
adesso,
la fama al nostro paese.
Certo,
quindi...
ed è diciamo la cucina, io la vedo, parlare di cucina di casa quindi è anacronistico, come hai detto tu giustamente, però anche io dico che è una cucina rimasta solo un po' indietro, è rimasta un po' indietro rispetto alle altre. Quali altre? Quella della TV, quella degli chef, quella scritta anche, perché no? Però si riprenderà, ecco, io ho fiducia che si riprenderà il suo spazio. Quindi ritorno alla definizione del professor Montanari, che dice è una cucina che non si può codificare, ma solo descrivere in modo semplice, individuando le tecniche e le procedure di base, il minimo comune denominatore che tiene insieme la tipologia delle singole preparazioni con le loro principali varianti. Quindi c'è anche un po' di teoria, ci sono delle basi, no? Da dove uno zoccolo duro, diciamo, da dove partire. In questo modo si potranno individuare anche i principi essenziali su cui si è fondata nel tempo l'identità della cucina di casa. Ecco, questi li ritengo importantissimi, proprio che sono i mattoncini, no? Della cucina di base, dove si costruisce. Economicità, praticità, funzionalità e rapporto col territorio.
Sì, infatti sono degli argomenti sicuramente interessanti, in particolare il rapporto con il territorio, che adesso andiamo a sondare con le minestre, quelle un po' più autunnali, e quello che l'orto produce. Ci sono però le varianti di economicità e praticità che per quanto riguarda il benessere possono essere un po' pericolose. Mi viene in mente il brodo di dado con la pastina e il grana, e questa credo che sia una delle peggiori ricette, malgrado sia economica, pratica e veloce. Contiene troppo sale, sia il sale e il glutammato presenti nel dado, ma anche il sale del grana, e il sale è il principale competitore del calcio, quindi se noi vogliamo assorbire calcio nelle ossa dobbiamo avere anche una cucina molto poco salata, e il brodino che spesso si dà agli anziani è la ricetta sicuramente peggiore. Per questo credo che riguardare un pochino alle minestre della tradizione, che adesso ci andrai un pochino a riperlustrare, a rifarci vedere, troveremo invece delle ricette molto migliori per il benessere.
Beh, vediamo, insomma, perché qui non è detto.
C'è tutto, nella cucina di casa c'è tutto. Questa trasmissione vogliamo ben scindere, no? Da ciò che ci fa bene e ciò che non ci fa tanto bene.
Allora, io ho iniziato veramente tantissimi anni fa, ecco, ad occuparmi di cucina. E no, devo dire che non sono stata la bambina che giocava con le pentoline, no, assolutamente. Anzi, ero più un maschiaccio. Però questa passione mi è arrivata tardi relativamente. Io lavoravo, avevo mia mamma appunto gravemente malata e bisognosa di assistenza. Quando è mancata io mi sono sentita un po' disoccupata. Il tutto è arrivato circa quando avevo 30 anni.
Non proprio tarda, quindi,
no,
come passione.
Sì, tarda. E quindi mi ero appena trasferita da Trieste, abitavo a Udine, e a Udine c'era una scuola che aveva appena aperto, che era l'Arcimboldo, è gestito dalla Gianna Modotti e credo che Udine le debba fare un monumento a questa grande maestra di cucina, che dopo ho scoperto essere una delle prime donne ad aprire una scuola di cucina per amatori, quindi non per professionisti. E quindi aveva questo, io mi ero iscritta a queste lezioni, non sapevo assolutamente a cosa mi stavo iscrivendo, ed era questo corso di base, un corso di base che non dimenticherò mai, anzi devo dire proprio che da lì è partita la mia grande passione, proprio perché grazie a lei, e per questo dico sempre che è molto importante trovare delle maestre, degli insegnanti giusti che ti facciano amare proprio la materia e quindi riprendere a cucinare, santo Dio. e quindi lei mi ha aperto proprio un mondo attraverso le sue lezioni, attraverso le sue spiegazioni e attraverso gli assaggi, perché dopo chiaramente, come tutte le lezioni di cucina che si rispettano, si mangia quello che si vede fare, e devo dire proprio che da lì è iniziata. Quindi io ricordo molto bene la lezione sulle minestre, la seconda lezione ricordo, e di come lei l'aveva trattata. Quindi io ho cercato di riproporla anche oggi, perché diciamo certi argomenti, anche quelli della cucina di casa, hanno bisogno di un po' di teoria, anche perché dobbiamo capire da dove si parte.
Sicuramente di chiarezza, per esempio, esatto. c'è sempre molta confusione fra zuppe, minestre, passati, vellutate.
Brava.
Quindi adesso magari ci darai qualche spiegazione più,
certo.
E poi vediamo qualche ricetta un po' utile.
Allora, le minestre quindi si classificano in tre grandi categorie, no? Abbiamo le minestre chiare, abbiamo le minestre legate e abbiamo le minestre della tradizione. Tra le minestre chiare, quindi, abbiamo i brodi, che dicevi,
terribili spesso,
terribili, e anche perché oggi vengono usati gli estratti.
È quello. Se fosse ancora brodo di gallina o comunque brodo vegetale con le verdure dell'orto, non ci sarebbe nulla da dire, basta mettere poco sale.
Ma adesso c'è un aneddoto a proposito dei miei 4 anni di rubrica della ricetta di Vita nei Campi, quindi 4 anni ho dato veramente tante ricette, ho avuto solo 2 critiche. E, una critica era per la pronuncia del chasson, ma purtroppo nessuno è riuscito a farmeli pronunciare.
Ti importeremo
bene
un po' più in carne.
La seconda critica era per una ricetta di minestra di fagioli di una anzianissima parente di mio marito, di Reana del Royale, e aveva dato questa ricetta, avevo dato quindi la ricetta che mi aveva appena raccontato, dove lei dove pelava, non vi sto a dire perché pelava i fagioli,
lunghissimo,
insomma aveva tutta una procedura che non rientrava proprio nella sua cucina di casa e non molto, diciamo, in quella che è la cucina neanche tradizionale, diciamo, e diceva mezzo dado, mezzo dado, ho avuto... Si è
un
aperto
infarto.
Veramente. E lì è stata una critica che sono riuscita così a far rientrare, proprio grazie al discorso della cucina di casa, perché ho detto che questa era la cucina di casa della zia
e
della
che
parente.
Forse si erano già persi i dadi vegetali Savors che c'erano,
sì, esatto,
in Friuli fino a forse qualche decennio fa, dove si mettevano via sotto sale appunto diverse erbe che poi facevano da dado. Il vantaggio appunto dei Savors era che non avevano coloranti, non avevano lieviti, non avevano glutammato e c'era una base di sale solamente per preservare, diciamo, e quindi questo portava anche fuori molti ingredienti da queste erbe, le predigeriva, diciamo, no? Come succede poi con i formaggi, eccetera. Quindi avevano una base più salutare, ma anche più individuale, perché dipendeva da quello che l'orto offriva, quindi ognuno aveva i propri, anche lì era una vera cucina di casa, mentre ora i dadi sono difficile anche trovarne di salutari.
E bisogna farseli.
Bisogna
farseli,
oppure
il mio dado vegetale.
Oppure si usano solamente gli ortaggi, che forse è meglio, visto che in questo periodo dell'anno ce ne sono molti che possono insaporire da soli, e magari anche qualche erba aromatica.
Certo, certo. Quindi abbiamo le minestre chiare con i brodi di carne, abbiamo i consommé, mamma mia, non esistono più il consommé, anche le tazze, non so se vi ricordate,
sì,
le tazze due manici e con le guarnizioni, no?
Diciamo,
queste guarnizioni, queste piccole pastine, no? E i vari brodi di pesce, va bene, quindi... Passiamo alle minestre legate. Le minestre legate rientrano quindi le vellutate, le creme, i passati e le minestre di verdure. Qui la spiegazione è veramente teorica, perché oggi per vellutata si intende tutto, basta che sia un liquido frullato
omogeneo
e passato e diventa una vellutata. Quindi le distinzioni oggi veramente sono pochi quelli, se non quelli che di mestiere, quelli che devono scrivere un menù magari. Ecco, anche qui sarebbe interessante anche nei menù specificare, se io metto e scrivo nel menù vellutata, io che so che cos'è la vellutata, mi aspetto una vellutata, invece non è mai una vellutata.
Beh, diciamo che la cucina di casa forse si è evoluta con il mini primer, adesso utilizziamo un aggeggio unico, e quindi viene tutto, è tutto un po' un passato, forse leggermente più sminuzzato,
certo,
rispetto
a
prima.
La vellutata quindi deriva dalla salsa vellutata, la crema deriva quindi dalla salsa, da un'altra salsa madre, che è la besciamella sparita anche
questa. Un rimasuglio degli anni 80, anche perché non serve, anche a livello nutrizionale è una cosa in più, è una caloria in più, è una farina in più, e quindi meno farine si mettono nelle minestre meglio è.
Sì, ecco, quindi difatti ci sono adesso veramente dei prodotti ottimi, anche perché queste salse servivano anche ad addensare.
Esatto.
Oggi gli addensanti sono le farine, farine buone, finissime.
Però una volta si usava anche perché c'erano anche poche altre cose da mangiare, mentre adesso abbiamo un'alimentazione talmente abbondante e varia che usare la farina è veramente inutile, a volte dannoso, perché si va a aggiungere una sostanza nutrizionalmente povera, perché adesso le farine sono anche povere, è difficile trovare farine buone, e che poi ha anche un alto tasso glicemico e nutrizionalmente non serve per i vegetali. Quindi credo che le minestre di fagioli e quelle della tradizione siano in realtà, da quello che siamo riusciti a capire, effettivamente le più benefiche, quelle che sono sopravvissute più a lungo. Quindi i classici minestroni con i legumi. Quanti legumi si usavano nelle minestre della tradizione? Perché adesso ci sono rimaste quelle di fagioli.
Sì, i ceci. Beh, i ceci per noi non tanto, no? Ma le fave sicuramente.
Di fave ce n'erano molte una volta, ora è un pochino tramontate. Tra l'altro la fava è un legume stagionale, quindi adesso non ce ne sarebbero. Credo che ci dobbiamo attenere ai fagioli. In Friuli ce ne sono oltre 30 varietà, quindi siamo ben messi. E poi è ridiventato un pilastro della cucina green, perché la carne adesso è molto difficile trovarla buona, e nel fagiolo troviamo sia carboidrati che proteine. Ricordo che le proteine vegetali non le assorbiamo quanto quelle animali, arriviamo a un 72, a volte 76%, che però è lo stessa percentuale della carne di selvaggina. Anche la carne di selvaggina per noi è abbastanza difficile da digerire, ma sicuramente è un sostituto meno calorico, meno inquinante, e che ha però molta fibra che la carne non ha. Quindi una minestra di fagioli è un ottimo cibo, ancora oggi, dal Medioevo ad oggi è rimasto buono. Quindi vuoi raccontarci la ricetta della tradizione di fagioli?
Allora saltiamo quindi velocemente quelli che erano i passati, quelle che erano le minestre di verdure o i minestroni, e passiamo quindi alle minestre della tradizione. No, ecco, per noi una dei capisaldi, proprio la Bibbia della gastronomia friulana, è mangiare bel friulano, della contessa nobildonna friulana Giuseppina Perusini, e lei inizia proprio a scrivere il suo libro con questa frase che mi piace citarla. Il friulano, scrive la Perusini, quindi desidera la scodella di minestra calda. La vuole bene preparata, come quando i meridionali tengono ai loro maccheroni. Nella nostra regione l'uso frequente della pasta asciutta risale ad epoca non molto lontana e dopo le due ultime guerre è assai aumentato, dice. E dice, quindi ci informa che fra le minestre la più popolare in Friuli è quella a base di fagioli.
Quindi non la iota, che ci troviamo sempre sulle ricette, che è un buon fermentato, quindi aiuta a bilanciare quello che è il pH dell'intestino, che può diventare un pochino troppo basico, soprattutto con troppa carne, si formano troppe popolazioni che creano putrescina all'interno dell'intestino e questo può essere dannoso a lungo andare, e questa era forse la funzione di questi prodotti fermentati, che andavano a ripulire e a ripopolare di lattobacilli, a conservare il pH a 4.5, che però adesso sono un po' passati dalla tradizione, ce li siamo un po' dimenticati, sono rimasti però i fagioli e le verdure per noi molto molto importanti, che sono ancora la base della cucina serale in Friuli.
Dici che abbiamo il tempo per dare la ricetta?
Un minuto.
Un minuto? Bene, la ricetta quindi, i fagioli secchi si mettono in ammollo in acqua tiepida la sera antecedente al giorno in cui si vogliono cuocere. Si mettono in un tegame di terra con pochissima acqua che si getta via quando sta per alzare bollore. Questo era un po' una tecnica che adesso si sopravviene.
Di sicurezza alimentare,
ecco,
anche.
Si rimettono al fuoco con acqua fredda, aggiungendo, se si vuole, una minestra più saporita, cotenne di maiale ben pulite oppure ossa di maiale, ma insomma questo è tutto superato, un po' di sedano, una foglia di lauro, ecco qui interessanti invece le aromatizzazioni, una patata, una carota, queste ultime quando sono ben cotte si spremono per ottenere una minestra più densa, quindi come addensanti, si aggiunge sale e pepe. A cottura quasi ultimata si condisce col pestat, ecco è bello questo condimento. È bello anche ricordarlo, ripeto, oggi non si utilizza più, è un battuto molto fine di lardo, cipolle, aglio, prezzemolo e salvia. Prezzemolo e salvia, interessante, no? La salvia anche, che si cuoce in un tegamino, oppure nel tegamino si mette solamente olio, burro e un pezzo di cipolla che si toglie quando è ben rosolata. Il condimento così ottenuto si versa sui fagioli lasciando un po' bollire il tutto.
Sì, di certo nutrizionalmente non ha tanto, non ha nulla di male se poi non aggiungiamo altre bistecche caloriche o altra carne, sarebbe anche un piatto perfetto. Per quanto il lardo sia stato tanto demonizzato, in realtà non ha molte controindicazioni per la salute e non è scientificamente vero che occlude le arterie, anzi questo è proprietà dei grassi più industriali e la ricerca è stata abbastanza chiara su questo e sul non demonizzare quelli che sono i vecchi grassi se usati poco, con parsimonia, perché non ne abbiamo un bisogno grande. Quindi chiudiamo qui forse per oggi questa trasmissione sulle minestre, è un argomento tanto lungo, anche perché nelle minestre ci vanno talmente tanti ingredienti appunto che finiscono per essere un piatto non solo unico ma a volte troppo calorico, appunto anche l'aggiunta delle patate con altri legumi, andiamo ad aggiungere amilopectina e carboidrati e quindi andiamo a esagerare, quindi con i legumi è sempre meglio avere più ortaggi che non patate, carboidrati o carote. Ringraziamo su questo Lucia Pertoldi che ci ha aperto una finestra e ci ha fatto forse un po' di chiarezza, no? Su quelle che sono le tradizioni culinarie e su le ricette adesso più autunnali e anche quelle più indicate per gli anziani che perdono la salivazione, quindi è molto importante negli anziani usare un'alimentazione più liquida, mentre in chi è giovane è importante conservare la masticazione, ma pur sempre i sali minerali che troviamo nelle minestre finestre possono essere molto salutari anche in crescita, quindi accompagnare con forse una fetta di formaggio, qualche cosa che chiuda il pasto, ma non pastine, cereali e tante altre cose che le renderebbero troppo caloriche. Io ringrazio tutti i radioascoltatori, ci riaggiorneremo il prossimo martedì con altri argomenti salutari interessanti. Auguro una buona settimana a tutti.
Arrivederci.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.